Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Un discorso vecchio e nuovo. No, è vecchio. Genesi 3, Adamo ed Eva avevano peccato. E se trovate, voglio leggere e vediamo se Adamo confessa o no il suo peccato. Lui nega di aver peccato o ammette di aver peccato. Quindi avevano mangiato del frutto vietato. Ok, inizio con versetto 8. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» E gli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto». E Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero ed io ne ho mangiato». Adamo nega il suo peccato? No, non ho mangiato. No, ammette. Prende la colpa? Perché insieme a ammettere il peccato, e potrebbe anche dire: «Perdonami, però la donna che tu mi hai dato, mi ha dato da mangiare». Qualunque volta che tu aggiungi ad una cosiddetta confessione qualcosa che ti ha stimolato a fare quel peccato, sappiate bene, non stai confessando il peccato davanti a Dio. Non è confessare quello. Assolutamente no. E cosa dice il Salmo 32? «Finché ho taciuto, la tua mano pesava su di me». Ricordate? Non abbiamo pace. Siamo pieni di ansietà. Non abbiamo pace. Perché ammettiamo quello che è evidente. Adamo poteva negare? Poteva negare? No. Ma non prendeva la responsabilità. Quindi, qualunque volta che dico: «Perdonami, Serena», o anche qualcun altro, «però mi hai provocato, o ero stanco, o quello che tu avevi detto era sbagliato, o stavo pensando a questo che avevi fatto». Qualunque volta che «perdonami, però», io non sono ravveduto davanti a Dio e non sono perdonato davanti a Dio. Cosa dice Davide in Salmo 51, che è proprio l'esempio che Dio ci dà di cosa vuol dire essere veramente ravveduto? Cosa pensava? Non diceva: «il peccato degli altri che mi hanno provocato sono davanti ai miei occhi». Il mio peccato è nient'altro, è davanti ai miei occhi. E perché è nient'altro? Perché è nient'altro? Perché solo il suo peccato, non importa quello che succede a lui, solo il suo peccato lo tiene lontano da Dio. E quindi, o quanto è importante confessare i peccati, ma è importante capire che finché aggiungiamo giustificazioni non siamo ravveduti. Forse inganniamo gli altri, non inganniamo Dio. Ok. Voglio parlarvi, cambiando marce, di falsi accusi di cui ho ricevuto in tre categorie nella mia vita, ed immagino tutti voi. tre tipi di false accuse. Uno, completamente separati, tre categorie. Uno, l'accusa è falsa in tutti e tre. Uno, un'accusa falsa che va contro la chiara reputazione che hai nel bene. Ok? Numero due, un'accusa falsa, ma la persona non ti conosce e non c'è reputazione, né bene né male. E sarebbe possibile che la situazione potrebbe essere quel peccato, ma non è. Non ci sono le prove, ma non ci sono le prove che non è. E la persona non ti conosce e ti accusa falsamente. E un terzo è un'accusa dove tu hai quella reputazione e veramente hai peccato tante volte in quel campo. Questa volta no. E sono false accuse tutti e tre. Allora, consideriamo queste tre categorie e come reagire. Categoria 1. Un amico di cuore viene sempre a casa tua. O meglio dire, tu sei l'amico. E hai un amico di cuore e vi vedete ogni settimana. E sei sempre stato a casa sua, anche viceversa. Lo hai aiutato tante volte a lavorare, a fare progetti. E un giorno lui dice: mi manca un attrezzo, tu me l'hai rubato. Negli anni tu avevi prestato a lui quante volte attrezzi e lui a te, e tu sei correttissimo, correttissimo, ma mega corretto con lui. E un bel giorno da niente ti accusa di aver rubato un suo attrezzo perché gli manca. Come deve reagire l'amico che viene accusato in quel caso? Biblicamente, se è un uomo di Dio timorato, come deve reagire? Qualunque idea?
Deve rispondere, guarda.
Con quale cuore deve rispondere? Umiltà. Se lui agisce, cosa? Mi stai accusando falsamente? Sta peccando. L'accusa è 100% falsa e non è fondata. L'amico che fa l'accusa non ha visto nulla per implicare che era lui. E sono inventato. Non c'è nessuna evidenza in quella direzione. Ma c'è una reputazione da 20 anni del contrario. Come carattere. Ma se quello che viene accusato reagisce con orgoglio, sta peccando contro Dio e non sta camminando con Dio. Perché da dove viene l'orgoglio? Vieni dall'accusa falsa? Marco 7. O vieni dal cuore? Da dove vieni?
Dal cuore.
È colpevole. E se lui si giustifica, va bene, perdonami, però tu mi avevi accusato falsamente, lui è ancora nel peccato, non ha comunione con Dio. Nonostante l'accusa completamente falsa. Categoria 2. L'accusa è contro qualcosa che potrebbe sembrare quello, è possibile, ma non c'è chiara evidenza. Ma non si conosce la persona, quindi non sai se è una persona affidabile o no. E queste sono tutte cose che conosco. Un uomo buono e puro, ma proprio un uomo timorato di Dio, va in un parco e ci sono dei bambini che lui non conosce, ma lui è gentile, ama bambini, e comincia a parlare con questi bambini e arriva una donna che dice: porta, vieni via, vai via, vai via, tu volevi rapire la mia bambina. Cioè, lui non voleva rapire la bambina. Allora, capita che c'è stato qualche rapina in zona nell'ultimo anno in quella zona. Ma lei non ha visto nulla in lui di evidenza. Però però c'è stata qualche rapina. Vedi solo che sta parlando. Perché la bambina è venuta a lui, magari lui faceva camminare il suo cane. Oh, signore, buongiorno, che cane è questo? Come si chiama il tuo cane? E lui lascia giocare con il cane. Se si scatta con orgoglio questo uomo, è una brutta accusa. Quell'esempio non mi è successo, ma cose simili, dove persone che non mi conoscevano mi hanno accusato falsamente di cose brutte che non erano per nulla vero. Qual è la risposta giusta davanti a Dio? Davanti a Dio. Agitarsi, anche solo dentro. Signore, subito, prende pure suo figlio, prende pure. Fa bene, signora, fa bene, che non mi conosce. E bisogna curare i figli. Lei fa bene. Io non sono quel tipo di uomo, ma lei non mi conosce. Lei fa bene. Questa è la risposta biblica, di non essere minimamente turbato. La terza scelta è l'accusa è conforme ad una forte reputazione che ha la persona, che ha peccato in quel campo tante volte. Ho usato l'esempio l'altro giorno di un figlio che viene a fare gli animali e più volte sì che no dimentica. E il padre ritorna, il padre ogni sera torna per andare a controllare, perché sennò gli animali soffrono, e non c'è acqua nel abbeveratoio. Giacomo, ancora hai dimenticato? E Giacomo dice, papà, l'ho fatto, ma potrebbe reagire così, oppure con orgoglio. E poi vanno a scoprire, ah, c'è un buco. Ma come dovrebbe reagire Giacomo? Questo terzo esempio, dove lui ha dimenticato tante volte l'acqua, come dovrebbe reagire? Se nei primi due non bisognava assolutamente reagire con orgoglio, nel terzo ancora di più. Allora, se in tre casi, tutti e tre uomini, questi tre casi, e tutti e tre reagiscono con orgoglio. Essendo credenti, tutti e tre in qualche modo riconoscono l'orgoglio. E tutti e tre dicono a un amico, a qualcuno, senti, ho avuto orgoglio perché mi avevo accusato falsamente. Nel primo caso, l'amico che l'altro amico lo accusa di aver rubato un attrezzo, nonostante che era un mega fedele amico, si giustifica dicendo mi sono scattato con orgoglio perché mi avevo accusato falsamente. Salto il mezzo, che è la stessa cosa. Arriviamo al ragazzo Giacomo che dice mi sono arrabbiato con mio papà, o avevo orgoglio perché mi ha accusato falsamente. Mi ha accusato falsamente di Giacomo è uguale a mi ha accusato falsamente dell'amico accusato di aver rubato un attrezzo. La frase mi ha accusato falsamente dell'amico non è confessare il peccato, ma a livello di dichiarazione è vera o non è vera? In sé, non giustificando il peccato, ma in sé è 100% verità di dire mi ha accusato falsamente quello degli attrezzi? Ok, Giacomo. È veramente la verità dicendo mi ha accusato falsamente? È la verità dire quello? 100% verità davanti a Dio?
Per quella volta sì?
No, no, no. Perché lui deve, l'unica verità sarebbe di dire mio papà doveva dirmi quello, è giusto dirmi quello. Perché 100 volte ho fatto quello. E lui ha fatto bene pensare quello, perché è chi sono. Capita che sbaglia, ma è chi sono. Perché se lui dice, mi ha accusato falsamente, senza aggiungere, però sono colpevole 100 volte su 110, è un bugiardo. E i bugiardi non vanno in cielo. Perché nasconde una parte della verità. Si può dire una parte della verità spacciandola come verità e non è più verità, è possibile? Sì, forse ho detto io male. Se io dico una parte della verità, nascondendo un'altra parte o escludendo, ma lo dico come se fosse la verità, io sto mentendo. Quindi se Giacomo dicesse all'amico o al fratellino, non era giusto, papà mi ha accusato falsamente, è un bugiardo, lontano da Dio. Perché non è la verità. È un pezzettino della verità. È un pezzettino della verità. La verità è, sai che reputazione mi sono costruito? Papà non avrebbe mai detto quello di te, perché tu in quello che fai sei fedele. Non manchi. Io manco quasi sempre. Papà non avrebbe pensato quello di te. Quello è colpa mia. Quello sarebbe dire la verità. Quindi è vero che quella volta, ma il fatto che non è una cosa strappata da un contesto, ma lui sta nascondendo il contesto, è un bugiardo, perché nasconde il contesto. Vedete questo? È chiaro? Vedete che evitando il contesto è un bugiardo? Perché non vuole dire al fratellino, papà mi ha accusato di qualcosa che non avevo fatto, ma ha tutto ragione, dirmelo. Perché quello è chi sono. E papà mi conosce molto bene. E non farebbe con te perché tu non fai così. Tu fai quello che ti dicono. E sai che papà non ti ha mai accusato falsamente di nulla. Perché? Perché lui presume che tu avrai fatto. Perché tu hai stabilito una reputazione. Io il contrario come reputazione. Quello è parlare con verità. Quindi, tre casi, una falsa accusa che non è basata nulla, ma non solo non è basata, c'è una forte reputazione al contrario, l'amico accusato, ma se lui agisce con orgoglio, sta peccando. Secondo esempio, non ha reputazione, la signora nel parco, lascia mia bambina, lascia mia figlia, e se quell'uomo, oh, ma non ho mica fatto niente, quello è peccato. Signore, scusi, prendi tua figlia. Scusa, no, non ho fatto, ma non importa, tu non hai visto, non sai se non ho fatto o non ho fatto, sei appena arrivata, non sai da quanto tempo, tu non sai, capisco, prendila. Grazie a Dio che sei una buona mamma, premurosa a curare la figlia. E non è ferito, non è offeso, perché timorate di Dio. Nel terzo caso, Giacomo, se è credente, un ragazzo, ma presumiamo di sì, assolutamente non devi dire papà mi ha accusato falsamente, perché è un bugiardo se dice quello, perché esclude il contesto per presentare la cosa in modo falso. È ingiusto quello che mi ha fatto e quello mi ha fatto agitare. Ma questa è una menzogna. Perché escludendo tutto il contesto non presenta la verità. Allora, Dio ha permesso a me di essere accusato in categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Negli ultimi anni, molto di più in categoria 1. E dico, perché? Perché ti sto raffinando il cuore. Ti sto raffinando il cuore. Ci vuole poca maturità spirituale di reagire con umiltà in categoria 3 con il ragazzo. Cioè, scusami, ha fatto tante volte, ci vuole poco umiltà lì. Ci vuole di più nella categoria 2, ma ci vuole tanta cuore per timore di Dio per reagire con umiltà in categoria 1. E io prego che tutti vivremo sempre in categoria 3 con umiltà, ma anche in categoria 2 e anche in categoria 1. Perché la cosa importante non è quello che gli altri fanno contro di noi, è come noi camminiamo davanti a Dio. Che Dio ci aiuti ad essere uomini e donne timorati di Dio. Prego questo. Padre, sì, Voglio pregare proprio quello, che possiamo avere vero timore di te, perché sei santo. E grazie a Dio, nessuna accusa falsa mai ci macchierà davanti a te. In Romani 8 dice, chi può accusare quelli che Dio ama? Ma Padre, a volte reagiamo con orgoglio che viene dal nostro cuore, non è mai provocato, che ci porta perfino a volte a mentire. Oh Padre, purificaci, perché vogliamo più di te. Davide nel Salmo 51 voleva di nuovo la gioia della salvezza. Vogliamo la pace, vogliamo il rifugio in Cristo, ma la tua mano pesa gravemente su di noi quando non vogliamo vedere i nostri peccati. Oh Padre, opera in noi affinché possiamo conoscere la tua meravigliosa cura, la tua pace, per correre a portare gloria a te giorno per giorno in attesa di vedere Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.